Dunque, il Monte dei Paschi ha chiuso il bilancio ancora una volta in rosso. L'amministratore delegato Morelli ha detto che il cammino è ancora lungo. Stamani lo raccontano i quotidiani, a cominciare da Repubblica, e con l'articolo di Maurizio Bologna. Ciao Maurizio, buongiorno.
Buongiorno Cristiana.
Allora, non si è avuta la fase straordinaria dell'assemblea, poi spieghiamo perché e a cosa doveva servire, mentre per l'ordinario, per l'approvazione del bilancio, i numeri ancora purtroppo non sono positivi.
No, i numeri non sono positivi, questo qui ovviamente era già scontato perché il progetto di bilancio era stato approvato dal Consiglio di amministrazione. Ci sono altri 3,2 miliardi di rosso nel bilancio 2016. La cosa più allarmante, questo qui diciamo ci siamo ormai abituati, perché gran parte poi della perdita è determinata dagli accantonamenti a copertura del credito deteriorato, che è a 46,5 milioni. Da questo punto di vista, però, le cose più allarmanti sul 2016 sono il fatto che c'era stato una riduzione quasi di un quinto di quello che è il giro d'affari, i ricavi del 18%, e soprattutto quella fuga dai depositi bancari che è costata 28 miliardi di minor raccolta.
Ecco, sono due aspetti da comunque approfondire, cioè uno la fuga della clientela, che da una parte insomma, è quasi fisiologica con le notizie che abbiamo letto in questi tempi, no? Sul Monte dei Paschi, chi dice non si fida più e porta via il suo conto. E l'altra, l'analisi sui crediti deteriorati, che molti politici hanno chiesto di conoscere i nomi di chi non ha ripagato mutui o prestiti avuti, e si scopre che non sono grandi aziende, ma piccoli risparmiatori, se di piccoli si può parlare, insomma.
Piccole imprese. Sì. Perché piccoli risparmiatori, perché poi il credito, quello delle famiglie, del mutuo a casa, è sempre bene o male, quando non ha retto è stato conseguenza del fatto che il proprietario era coinvolto in un'impresa che andava male, ma insomma le famiglie ci tengono a pagare il mutuo, è l'ultima cosa che smettono di fare. Sì, hai ragione, questo qui secondo me è il dato più nuovo, più inedito che è venuto fuori dall'assemblea del Monte dei Paschi di ieri, perché fino ad ora era partita una sorta di caccia alle streghe che è, devo dire onestamente, andava dai 5 Stelle ma fino al governatore della Toscana. Si chiedeva i 100 nomi dei primi debitori del Monte che hanno provocato il debito, come se quei 100 grandi nomi, quei 100 grandi industriali fossero, si ipotizzasse che dietro il debito ci fossero 100 grandi industriali che si sono fatti dare i soldi e non li hanno restituiti. Ecco, l'analisi interna che ha fatto Morelli sul credito deteriorato ci dà dei risultati da questo punto inattesi e controcorrenti, perché ci dice che i primi 100 debitori, grossi debitori, detengono insolventi, detengono un debito in sofferenza, deteriorato per il 3,5% dei 46,5 miliardi, che vuol dire sul totale all'incirca 1,6 miliardi. Sul totale, e se lo dividiamo a 100 è un piccolo credito, insomma è un piccolo credito. E questo qui è interessante, l'altro dato interessante ci dice che il 75%, e questo dato si combina con il primo, di questo credito deteriorato è stato gestito dalla rete, dagli sportelli, cioè si trattava di un credito non talmente importante, non talmente grande da poter essere gestito direttamente dalla rete senza l'autorizzazione della direzione generale, perché sappiamo che quando si fa grandi crediti per grandi somme deve essere approvato dalla direzione generale, dal consiglio di amministrazione. Invece il 75% del credito deteriorato è stato gestito dalla rete, e per quasi la metà, per il 47%, prima del 2004, prima cioè dell'epoca Mussarivini, a cui si attribuiscono gran parte dei problemi della banca. Cioè, questo è molto interessante e ci cambia completamente un po' lo schema, la visione. Ci dice che I problemi del Monti sono stati creati non tanto dai prestiti ai grandi, alle grandi industrie, ai grandi potenti, ma ai piccoli. E perciò da quel prestito che si è sempre temuto, non basato sulla meritocrazia, ma sull'amicizia all'imprenditore vicino di casa, che è stato un problema di tante banche locali, evidentemente anche del Monte dei Paschi.
Eh sì, direi proprio di sì. Allora, dicevo prima, si è fatta la seduta ordinaria, mentre per la straordinaria non c'era il numero legale. E questo cosa vuol dire?
La straordinaria vuol dire che dovrà essere riconvocata e il quorum si abbasserà nella prossima convocazione. La straordinaria deve stabilire quell'aumento di capitale che porterà lo Stato a entrare nella banca, diciamo è un passaggio formale che prima o poi in un modo o nell'altro si farà, non penso che venga riconvocata all'Assemblea in tempi utili tanto da poter permettere il mantenimento di quello che era il cronoprogramma di aumento di capitale con l'ingresso dello Stato che dovrebbe avvenire diciamo entro l'estate.
Ecco, Morelli ha detto che l'aumento sarà di 8,8 se non sbaglio, cioè, sono numeri sempre in crescendo.
Sì, ma veramente 8,8 mi pareva fosse poi, sì, fosse una cifra già circolata, era la soglia massima individuata, ma diciamo che in questo momento i 100 milioni in più, 100 milioni in meno da questo punto di vista interessano meno. Direi che forse la partita più importante che ora si gioca è quella del piano industriale, dei contenuti del piano industriale che sono trattati con l'Unione Europea, che sembra stia imponendo paletti sempre più rigidi, non tanto per l'entità dell'aumento del capitale, che come si diceva più o meno si sapeva dove essere di queste dimensioni, quanto per esempio su due aspetti che interessano molto la gente e i toscani in particolare, i senesi in particolare, e cioè quello che è il numero degli esuberi, per cui il piano attuale ne prevede 2600, l'Unione Europea pare ne voglia 5000 e ieri Morelli ha detto stiamo trattando con l'Unione Europea, ma se mi chiedete dove andremo a finire in questa trattativa, se vincono loro vinciamo noi, io questo qui oggi non ve lo so dire. E l'altro aspetto è quello degli obbligazionisti subordinati, altra questione fondamentale che interessa il tessuto economico toscano della provincia di Siena, perché abbiamo la sensazione, diciamo, provata che in Toscana ci siano molti di obbligazioni subordinate, sarà calcolato per una cifra tra i 400 e i 600 milioni, magari un po' scesa dopo le vendite di dicembre, ma comunque è una bella fetta consistente del risparmio dei toscani e nelle obbligazioni subordinate, che quando è stata varata la manovra di salvezza di dicembre sembrava dovessero essere ristorati completamente con un meccanismo che avrebbe trasformato queste obbligazioni subordinate in obbligazioni senior garantite alla fine del percorso. E l'Unione Europea rimette in discussione anche questo e dice no, anche gli obbligazionisti subordinati devono partecipare a questo sacrificio, a questo bagno di sangue collettivo e magari quel 100% deve diventare un 50% di ristoro o qualcosa del genere. Questi due sono due temi importantissimi per le nostre tasche che la banca tratta con l'Unione Europea.
Che potrebbero indebolire i capitali di tanti senesi che hanno fatto piccoli o grandi investimenti, così come sulla questione dei dipendenti, insomma, il posto al Monte viene a mancare. I sindacati dicono no, basta, i dipendenti hanno già pagato abbastanza, però mi sembra di capire che sarà una voce fuori dal coro. Grazie Maurizio.
Bene, no, hai ragione, è così, purtroppo. Quando non riprende l'economia, quando non riprende il business, l'unico posto dove si può risparmiare è andare a tagliare sui costi, il costo principale è quello del lavoro.
Purtroppo. Grazie Maurizio Bologni, buona giornata.
Grazie a te, buona giornata.